della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
De Laurentiis a Castelvolturno, Osimhen fermo un mese, Anguissa infortunato, alle porte il match con il Verona di sabato pomeriggio al Bentegodi, la ripresa del campionato di calcio di Serie A, le parole di Conte ieri in trasmissione, la sconfitta della nazionale di Spalletti, per la quale qualcuno diciamo, si interroga sulla bontà ancora di Spalletti. Per esempio Livio da Parigi scrive: buongiorno redazione, sono proprio curioso di sentire ecco cosa dite su Spallettone nazionale che ieri ha perso in una maniera disarmante. Lo sfiduciamo alla Garcia. Livio da Parigi, è disarmante il modo in cui ha perso l'Italia ieri? Mi sembra tutt'altro che disarmante, e soprattutto devo dire che in buona parte del match ho cominciato a vedere la mano di Spalletti, nel senso che la mano di Spalletti si è vista nella manovra della nazionale, per cui non lo so, c'è Livio da Parigi che da Parigi si prende la briga di voler criticare Spalletti. Perfetto, fai pure. Se il Napoli di Garcia riuscisse a cominciare a far vedere qualcosa dal punto di vista del gioco, noi saremmo tutti più contenti, ecco, con Garcia in panchina, tutti più contenti se cominciassimo a vedere una parvenza di gioco nel Napoli, a cominciare da sabato con il Verona. Questa è la verità, caro Livio, non è questione di pensare a Spalletti e alla nazionale, lì qualcosa si comincia a vedere, è il caso, sarebbe il caso di cominciare a vedere qualcosa anche nel Napoli di Spalletti. Questo è il discorso che ci preme fare e questo è il discorso che credo interessi a tutti i napoletani. De Laurentiis a Castelvolturno, tra poco ne parleremo con Pasquale Tina, con un po' di notizie e novità anche su Ciolito o Raspadori. Ieri Raspadori lo abbiamo visto in nazionale per qualche minuto, non si è destreggiato benissimo, il Ciolito Simeone invece è rimasto a Castelvolturno ad allenarsi, per cui potrebbe toccare a lui sabato pomeriggio a Verona sostituire Osimhen infortunato. Gianluca Gifuni al microfono con voi per Forza Napoli sempre, c'è Tony Mola in regia, saluto anche Dario Sarrataro che sarà con voi con Marte Sport Live a partire dalle 13. E allora Antonio Conte, che si è tirato fuori dalla situazione Napoli, ma al momento lo ha fatto. Il suo desiderio è quello di allenare un giorno il Napoli. Non una squadra in corsa, vedremo. Con De Laurentiis c'è un ottimo rapporto. Può succedere di tutto. Sentiamo cosa ha detto a Belve, a Francesca Fagnani, Antonio Conte su De Laurentiis e il Napoli.
C'è sicuramente Roma e Napoli, che sono due piazze che vorrei vivere la passione che ti trasferiscono queste piazze.
Del Napoli lo sappiamo, ma pure dalla Roma qualcuno si è fatto vivo? Dalla proprietà della Roma?
Ma io non lo so, del Napoli lo sta dicendo lei, io.
Beh, ha parlato con De Laurentiis, no?
Ma De Laurentiis è una persona che spesso e volentieri ci parlo, perché comunque abbiamo un rapporto
personale. Però lui, diciamo, ci ha provato con lei, no? Questo.
Ma sicuramente da parte del presidente
mi ha sempre
dimostrato grande stima, ecco. A livello personale, però lui ha fatto una scelta ben precisa quest'anno all'inizio con Garcia, dopo Spalletti, e io penso che le scelte che lui sta facendo e che ha fatto in questi 19 anni di presidenza di Napoli hanno dimostrato che comunque è una persona lungimirante, è un visionario, e io penso che alla fine il tempo gli darà ragione anche quest'anno.
E insomma, un visionario, un lungimirante, dice Conte di De Laurentiis, con il quale ha un buon rapporto. Avete sentito cosa ha detto l'ex commissario tecnico della nazionale, il suo desiderio è allenare il Napoli, in corsa no, ma non lo ha detto convintissimo, ecco, cioè sì, è un'impostazione personale che squadre in corsa non ne prende, ma evidentemente una deroga, una eccezione ci potrebbe anche essere da questo punto di vista. Parleremo tra poco anche di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli, attuale direttore sportivo della Juventus, che vorrebbe Zielinski gratis alla Juventus. Ricordiamo che Zielinski a giugno 2024, quindi fra qualche mese sarà a scadenza di contratto e quindi sarà un calciatore libero e potrà fare quello che vorrà. Vedremo se ci saranno degli sviluppi da questo punto di vista. Noi apriamo i telefoni allo 0816363663. Tra poco avremo con noi Mimmo Amalfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, e Michele Plastino, che risponderanno alle vostre domande allo 0816363663. Il Cholito Simeone in vantaggio su Raspadori per sabato pomeriggio per sostituire Osimhen. De Laurentiis che torna a Castelvolturno. C'è sempre l'ombra di Antonio Conte, con Garcia che continua però ad essere allenatore del Napoli. Che cosa può riabilitare Garcia secondo voi? Che cosa deve succedere per far sì che Garcia venga riabilitato totalmente dall'opinione pubblica, dalla squadra, da tutti sulla panchina del Napoli? Nelle prossime tre partite con Verona, Union Berlino in Champions e Milan a fine mese, cosa deve accadere? 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Tra poco le ultimissime da Castelvolturno e poi telefoni aperti con Mimmo Amalfitano, Michele Plastino e altri ospiti allo 0816363663. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia, saremo insieme sino alle 13, poi arriverà per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte, Marte Sport Live. Scrive Luca, che poi è l'alter ego di Fedele: un giorno all'anno ci tocca essere santi, mannaggia Purpet, scrive. Eh sì, perché oggi è il nostro onomastico, è l'onomastico dei Luca, quindi ci facciamo gli auguri tutti insieme. Ciao Gianluca, Osimhen, Meret e Garcia via da Napoli, scrive Salvatore. Cosa deve fare, cosa deve succedere, cosa deve fare il Napoli per riabilitare Garcia sulla panchina agli occhi di tutti, dell'opinione pubblica, della squadra, della stampa? Questo amico scrive: Verona-Napoli uguale vincere e convincere, Union Berlino-Napoli convincere e vincere, Napoli-Milan vincere e convincere, questo ci vuole, scrive Enzo Di Maso da Fragola, per far rimanere Garcia sulla panchina del Napoli. C'è bisogno di tre vittorie, soprattutto convincenti, ed è abbastanza, insomma non è chiedere poco al Napoli nelle prossime due settimane. 0816363663 per i vostri interventi in diretta. Cosa deve accadere, cosa deve succedere affinché Garcia sia riabilitato totalmente da tutti sulla panchina del Napoli? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è in collegamento con noi. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, spero, Pasquale,
il telefono funzioni adesso.
Sì, perfettamente. Senti Pasquale, la situazione, insomma, De Laurentiis è a Castelvolturno. Noi ieri siamo stati attentissimi attraverso le tue notizie.
Ieri pomeriggio ad allenamento finito, ha avuto diciamo una serie di confronti con Garcia, con Sinitropi, con Meluso, con Maurizio Micheli. Non ci considera che il Napoli però si allena di pomeriggio. Garcia ha cambiato il programma di allenamenti proprio per consentire a tutti i nazionali di fare defatigante subito, quindi senza perdere un giorno di allenamento. Quindi oggi il Napoli si allena di pomeriggio, farà così anche giovedì e così anche venerdì. E penso che ci sarà sì, il presidente fino alla fine della settimana. Nel progetto, nel programma c'è anche quello di seguire la squadra a Verona.
E poi anche a Berlino, no? La settimana prossima in Champions.
Ma guarda, io penso di sì, perché vediamo, insomma, credo di sì, credo che sarà vicino alla squadra. Rispondendo a quello che dicevi tu, cosa deve fare Garcia, io credo che per, tra virgolette, spegnere tutte le voci sul futuro, perché poi...
Beh, magari per riabilitarsi anche agli occhi di tutti, perché tu sai, l'opinione pubblica...
Solo Verona non basta, secondo me solo Verona non basta. Secondo me devi giocare bene... e devi però conquistare anche un risultato importante, cioè una vittoria contro una squadra di livello, cioè il Milan.
Quindi vincere e convincere anche dal punto di vista del gioco, perché insomma...
Sì Gianluca, perché tu quello che ti è mancato quest'anno, finora, è che quando sei stato di livello degli avversari, il Napoli è sempre perso.
Certo.
Ma con il Real Madrid c'è stata anche la prestazione, soprattutto nel secondo tempo, il Napoli non merita insomma di perdere, il primo tempo non è stato all'altezza, secondo me però il secondo tempo non merita assolutamente di perdere, poi non sei riuscito a pareggiare, però sia contro la Lazio sia contro la Fiorentina sono due squadre importanti, sulla carta meno forti però del Napoli, diciamolo, e non solo è mancato il risultato, è mancata anche la prestazione, quindi credo che tu debba ragionare e lavorare su questi due aspetti, e per me solo per una non basta, lo capiremo così perché tutti i problemi che il Napoli ha vissuto finora vanno in direzione oppure no.
Ecco, Pasquale, nel frattempo se riesci a guadagnare una posizione migliore, perché ti sentiamo non in maniera chiara. Adesso sì, pare che Giuntoli voglia portare Zielinski gratis alla Juventus, si sia messo in testa di fare una cosa del genere, ma qual è la situazione da questo punto di vista, Pasquale?
Un contatto tra Giuntoli e l'agente di Zielinski ci sia stato.
C'è stato. Ecco Pasquale, però non ti sentiamo benissimo, cerca un attimo di guadagnare una posizione, se puoi, migliore.
Pronto, mi senti?
Ecco, adesso sì.
Dicevo, a me risulta che parlato con Zielinski, è stato un contatto, perché Zielinski l'hanno, si vincola nel 2024, è libero, parametro zero, se non rinnova. Ovviamente la Juve sa che ha bisogno di colpi a centrocampo, Zielinski ovviamente Giuntoli lo conosce benissimo. Mi risulta che il giocatore non voglia prendere in considerazione l'ipotesi Juventus, proprio per il suo passato a Napoli, per il suo presente a Napoli, e da quello che mi risulta il giocatore spera anche nel futuro a Napoli, perché ci sono stati dei colloqui per il rinnovo del contratto, c'è da sistemare qualcosa per quanto riguarda le commissioni, però Zielinski spera ancora di rimanere a Napoli e di chiudere la sua carriera ad alto livello a Napoli. Quindi non vuole andare alla Juventus, è un'ipotesi che in questo momento non lo sollecita.
E allora perché poi il suo agente, poi nel frattempo, fra poco andiamo da Mimmo Malfitano che già l'ascolto, anzi lo salutiamo, storica firma della Gazzetta dello Sport. Mimmo, buon pomeriggio.
Ciao a tutti e due, ciao.
Buon pomeriggio. Pasquale, chiudiamo così, perché l'agente di Zielinski, se sa che il suo assistito non vuole andare alla Juve, parla con Giuntoli?
Perché a parametro zero, se non rinnova con Napoli è evidente che gli deve portare delle offerte, no?
Certo. Per cui va bene, però insomma c'è stato questo contatto congiunto con la Juve.
Il contatto risulta, però ti ripeto, in questo momento non è la priorità di Zielinski, che ovviamente non vorrebbe andare alla Juventus anche per la sua storia a Napoli.
Certo.
Ricordiamo che Zielinski quest'estate aveva la possibilità di andare in Arabia, di guadagnare tanti soldi, e ha preferito rimanere con il Napoli.
Beh, addirittura mi pare che si sia parlato anche di una eventuale cittadinanza onoraria di Zielinski a Napoli, addirittura. Quindi insomma,
sì, poi tra l'altro Gianluca Zielinski qualche settimana fa è diventato anche cittadino italiano.
Ecco.
Questo fa capire proprio anche il legame, proprio completato l'iter, è diventato cittadino italiano, si fa capire proprio il legame che ha con il nostro paese e poi ovviamente anche con Napoli in particolare, visto che è uno dei protagonisti anche di questo inizio di stagione, è stato uno dei protagonisti.
Va bene, sarà contento Sossio, il tifoso juventino che di solito ci segue. Grazie Pasquale, ci sentiamo nelle prossime ore ovviamente per ulteriori novità.
Ciao Pasquale.
Mimmo Malfitano, insomma, hai sentito, Giuntoli vuole portare Zielinski alla Juve, ma Zielinski non ne vuole sapere, anche se il suo agente però, diciamo così, interloquisce.
Gianluca, siamo proprio certi non del fatto che Giuntoli voglia Zielinski, perché comunque prenderebbe un giocatore di valore, ci mancherebbe, a 30 anni hai voglia, e se Zielinski non interessa alla Juventus, ma tu pensi che Zielinski veramente possa rinunciare, rifiutare di andare, che ne so, alla Juve? Io credo di no, nel senso, Pasquale diceva Zielinski ha rifiutato di andare in Arabia, certo, però lì è un altro mondo, un'altra vita, un'altra cultura, un altro tutto. Ora, al di là dei soldi, insomma, capisco che ci può essere qualche perplessità legata anche alla famiglia, ma quando si tratta di cambiare squadra nella stessa nazione, in Europa, e anche se dovessi avere un'offerta pari attuale a ciò che guadagna oggi, perché Zielinski si dovrebbe irrigidire, sapendo poi che col Napoli ovviamente o accetta le condizioni De Laurentiis, oppure arrivederci. Grazie, ecco, questo è il discorso. Noi sempre, non lo so, io sono molto, come ti devo dire, severo in certe cose, no? Ma io credo che se si tratti di Juve, Inter, Milan e c'è da guadagnare un po' di soldi, io credo che i calciatori del Napoli ci vanno veramente.
Questo amico scrive: carissimo Gifuni, mi chiama carissimo, dice: sei inascoltabile quando fai i tuoi discorsi su Spalletti e su Garcia. Che discorso ho fatto? Rispondendo a Livio da Parigi, che criticava ieri la sconfitta della nazionale di Spalletti, nella quale partita di ieri sera io ho visto invece la mano di Spalletti, ho cominciato a intravedere un certo tipo di gioco. Ecco, nel frattempo Mimmo Malfitano è caduto, quindi questo discorso lo faremo con lui tra pochissimo. Ascoltiamo qualche messaggio vocale però nel frattempo, eccoli qui.
Ciao Gianluca, sono Antonio da Moro con Bavira, Forza Napoli.
Ciao,
sempre
Antonio.
Complimenti per la trasmissione. Cosa deve fare Garcia adesso per smentirsi? Deve assolutamente vincere queste partite, ovviamente anche quella con il Milan deve vincere. Non basta neanche un pareggio per il mio modesto punto di vista. Per quanto riguarda Conte, io ci spero fino all'ultimo che un giorno possa arrivare a Napoli, con tutto il rispetto per Garcia. Comunque, ancora forza Napoli e speriamo in bene. Ciao!
Grazie caro amico. Allora, Mimmo Malfitano, ci sei? Eccoci qua.
Scusami Gianluca, sì, ci sono.
Non preoccuparti. Volevo chiederti, volevo rispondere al nostro amico che ci scriveva, che mi scriveva: sei inascoltabile quando fai i tuoi discorsi su Spalletti e Garcia. Io rispondevo prima a Livio da Parigi, che criticava la nazionale di Spalletti di ieri sera, dicendo che aveva perso con l'Inghilterra in maniera disarmante. A me pare che abbia perso in maniera tutt'altro che disarmante, e soprattutto ho cominciato a intravedere ieri la mano di Spalletti dal punto di vista del gioco, e ho soltanto detto: magari si cominciasse a intravedere anche nel Napoli la mano di Garcia dal punto di vista del gioco. Ecco, questo è quello che l'auspicio credo nostro e di tutti i napoletani. Mimmo.
Beh, mi sembra anche giusta come osservazione, nel senso che tutti quanti stiamo aspettando che il Napoli ritrovi una propria identità sul piano del gioco. Mi sembra che di questo si stia discutendo negli ultimi periodi, quindi la tua osservazione è giusta, anche se io lascerei da parte quello che è il discorso nazionale, perché tu sai bene Gianluca che il lavoro quotidiano sul campo è un conto, il lavoro di un commissario tecnico è completamente diverso. Ecco,
senti Mimmo, una cosa ti volevo chiedere, secondo te, è la domanda del giorno: cosa deve succedere nelle prossime tre partite affinché Garcia venga riabilitato agli occhi dell'opinione pubblica, dei tifosi, della stampa, della squadra? Cioè, cosa deve fare il Napoli? Gli amici, alcuni amici hanno scritto: vincere e convincere tutte le prossime tre partite con Verona, Berlino e Milan. Basterà vincere e convincere queste tre?
Non lo so, ti spiego perché. Perché il Napoli vince la prima partita di campionato a Frosinone e non entusiasma sul piano del gioco. Il giorno dopo il ritornello era: deve cacciare a Garcia. Cioè, il giorno dopo la prima giornata di campionato col Napoli vittorioso a Frosinone, l'ambiente, l'opinione pubblica chiedeva di cacciare via Garcia. Allora io credo che con questo allenatore obiettivamente ci sia tanta premeditazione nel giudizio, sia da parte dell'opinione pubblica, e consentimelo dire, vado contro la nostra categoria, anche da parte di tanti colleghi. Quindi
bisognerebbe chiedersi il perché, però.
Il perché probabilmente si è capito che è difficile potersi ripetere, ma questo non ci voleva Garcia per capirlo. Io penso che se ci fosse stato non dico è stata la stessa cosa, perché lui non avrebbe avuto problemi con l'ambiente, la squadra, ma sicuramente non avrebbe trovato terreno fertile, così come gli è successo per tutta la stagione dello scorso anno. Quindi io direi Garcia è un allenatore che ormai secondo me ha il destino segnato, nel senso che se riuscirà a fare tre vittorie nelle prossime tre partite resterà, ma comunque non sarà mai accettato dall'ambiente, e questo obiettivamente è qualcosa di disgradevole.
Quindi non c'è nulla da fare, perché questo amico Domenico Capone ti scrive: caro Mimmo, parli di premeditazione su Garcia, ma come rispondi ai cambi e le sostituzioni che ha effettuato?
Le ha sbagliate, ma su questo non c'è alcun dubbio. Ma il fatto, io dicevo premeditazione perché sin dall'inizio che questo allenatore non ha avuto vita facile a Napoli. Perché? Perché continuiamo a commettere l'errore di voler comparare ciò che avviene quest'anno con quanto accaduto nella passata stagione. E io credo che questo sia un errore che commettiamo e che sicuramente non farà bene al campionato, alla stagione del Napoli.
Mimmo, chiamiamo anche una telefonata 0816363 con Mimmo Malfitano per interventi in diretta. Come fate a pensare di vincere tutte le prossime tre partite con Garcia in panchina e senza Osimhen in campo? Beh, l'anno scorso però il Napoli senza Osimhen ne ha vinte 5, mi pare. Mimmo, quindi insomma.
Ma sì, Gianluca, vedi, il discorso è questo. E io qua intervengo e so di non essere molto popolare quando dico queste cose, ma io sono sempre del parere: l'allenatore può commettere i propri errori e questo obiettivamente ci sta, però i giocatori che vanno in campo hanno una responsabilità, e quando vai in campo e vesti la maglia del Napoli, ma credo che valga per tutte quante le altre squadre anche a livello dilettantistico, tu hai il dovere di dare il massimo e soprattutto di esprimerti per quelle che sono le tue caratteristiche. E mi spiego, non è, dico per dire, non parlo di Lobotka, è un nome che mi è venuto il primo, non è che perché Lobotka giochi in una posizione diversa non può modificare il suo status di metodista durante la partita. Ma chi glielo vieta? Io non credo che l'allenatore alla panchina, nel momento in cui vede la squadra giocare in maniera diversa e fa risultato, si possa incazzare. Allora dico, la responsabilità è anche di chi va in campo, perché chi va in campo deve avere lo spessore tecnico e umano per poter cambiare le cose se non vanno bene.
Romolo al telefono, buon pomeriggio Romolo. Ci sei? È caduto Romolo. Mimmo, noi ti salutiamo qui, sei stato chiarissimo. Ti aspetti Simeone o Raspadori sabato a Verona al posto di Osimhen?
Dipende, se gioca col 4-3-3 mi aspetto sicuramente Simeone. Se gioca col 4-2-3-1, perché non capisco com'è che non veda tanto bene Cajust, e allora potremmo vedere in campo sia Raspadori sia Simeone.
Ah, magari Simeone lo mette al posto di Anghissà come mezzala, cosa che è già successa, insomma, ecco.
Il 4-2-3-1, sì. Come ha già fatto.
Come ha già fatto dopo l'infortunio di Anghissà nell'ultima partita, con quella sostituzione nel primo tempo che ha sconvolto, sconcertato cuore e menti di tutti gli appassionati
anche
del mondo.
Anche se io penso che Pronti Via giocherà col 4-3-3 con Simeone, ovviamente.
Grazie Mimmo Malfitano, buona giornata e buon lavoro a Mimmo.
Grazie
Malfitano.
Grazie a te Gianluca.
Grazie a Mimmo, e vogliamo in pubblicità, tra poco apriamo i telefoni con una raffica con Michele Plastino in diretta allo 0816363663. Deve accadere nelle prossime settimane affinché Rudy Garcia venga riabilitato agli occhi di tutti, dell'ambiente, dei tifosi, degli appassionati, della stampa, della squadra, di tutti. Vincere e convincere le prossime tre, scrive qualcuno. Qualcuno scrive che non basterebbe neppure questo per riabilitare Garcia. Staremo a vedere. Prima di andare da Michele Plastino, ecco un messaggio vocale, eccolo qua.
Caro Gianluca, buongiorno, sempre Sossiolo Juventino. Ha detto pure buongiorno. Che la cosa che più si rattrista è stato lasciare la Juve e che non si escludono i ritorni.
Beh,
è questo nemmeno lo diciamo.
No, l'abbiamo detto ieri, abbiamo parlato con Paolo De Paola, il quale diceva che secondo lui il desiderio numero uno di Antonio Conte è quello di tornare alla Juventus. Forse ieri lo ha fatto anche capire, però ha anche espresso il desiderio di voler allenare Roma e Napoli, due grandi piazze molto calde e molto vicine al suo modo di essere, e ha parlato del suo rapporto con De Laurentiis. Michele Plastino, buon pomeriggio.
Eccomi.
Michele,
eccomi.
Buongiorno
a te.
Vabbè, insomma, che Conte voglia tornare alla Juventus e che magari si sia pentito di essere andato via qualche anno fa, forse possiamo immaginarlo.
A parte il fatto che fa l'accenno a Roma e Napoli, però precisa che lui non vuole andare mai a squadra, ecco, perché se no era una contraddizione,
squadra,
no?
In corsa,
fatto con la squadra in corso, se no dici perché non è andato a Napoli, allora visto che la richiesta, no? Sembra
sì,
che
ho capito, però perché ha incontrato De Laurentiis all'Hotel de Russie a Roma, tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna? Perché appunto, evidentemente in corsa l'avrebbe preso se ci fossero state le condizioni ideali per prenderla, che evidentemente non ci sono state.
Sì, purtroppo non eravamo lì.
No,
ma a livello di deduzione logica è giusto così. È strano che tu riesca ancora a fare deduzioni logiche, però va bene.
Alla mia età, dici?
Scherzi a parte, dai.
Senti, Michele, prima continuare, c'è Rodolfo, sì, al telefono, un amico che ha chiamato allo 0816363633. Rodolfo,
precedenza a loro.
Sì, ciao, buongiorno, che piacere di avere oggi una risposta alla mia domanda sia da Gianluca che dal signor Michele Passino, che io, col quale io mi trovo da sempre calcisticamente. Lui dice una cosa e io sono d'accordo.
Rodolfo, quindi 20 secondi per la tua domanda, grazie.
Ok, allora, io ultimamente ho sentito parlare di tutto e di più, di tantissime cose riguardo Rudy Garcia, però non ho mai sentito una cosa che ho pensato, vuol darsi quello che mi è sfuggito di sentirla. Volevo la vostra opinione. A Napoli, a fare anche la tradizione, esistono i detti napoletani. Il signor Michele sicuramente conosce il dialetto napoletano, quindi mi faccio capire. Esiste un motto che dice, una terminologia che dice: Giorgio, se non voi, io rischio non lo mannà. Secondo voi non potrebbe essere che Garcia, che non si è trovato molto bene fin dall'inizio, che poi ha vissuto una nuova situazione familiare positiva, abbia avuto l'idea di dire: ma sapete che c'è? Voi non mi volete, ma sono io che ne voglio andare, perché non ritengo che sia un allenatore scarso, al limite un po' arrugginito, per cui gli errori commessi nella partita con la Fiorentina sono eclatantemente voluti.
Bene, Rodolfo, dobbiamo salutarti, perché sennò non ci può passare.
Grazie,
Rodolfo. Buona allora, anche Garcia, Michele.
No, aspetta un attimo, una cosa importante, perché non è che non l'ho capito, non proprio ho sentito.
Ecco,
qual
allora,
è il proverbio?
Il proverbio è, Giorgio Sanovoi e Ovesco Ovo Mannà. Nel senso che
la storia.
Che anche Garcia, diciamo così, sarebbe, ecco, Giorgio, e vorrebbe andar via, secondo me.
C'è un piccolo particolare. Allora, intanto è la prima volta che non siamo d'accordo con io e Rodolfo, perché io non ho mai creduto ad allenatori che addirittura fanno degli errori apposta per perdere e poi magari essere mandati via, perché queste cose poi rimangono nel tempo. In ogni caso, un esonero inficia rapporti futuri, poi soprattutto di questo tipo. Ecco, Rodolfo, dato che siamo sempre stati d'accordo, ti prego di credermi, non essere così diffidente.
Perché tu lo conosci, Rodolfo?
Veniva
con te a Scauri, forse?
No, lui no, perché però è stato carino, è stato affettuoso.
Al Moet, come si chiama? Senti, Michele,
Garcia, però ecco, una cosa ancora su questo, volevo dire, ricordiamoci che se lui voleva andare via si dimetteva, però non prende i soldi.
Ho capito, e chi l'ha fatto? Ha fatto solo Mazzone a Napoli questo fatto, insomma. Mazzone,
ogni tanto qualcuno l'ha fatto, Giampaolo, non mi ricordo dove, mi sembra a Brescia.
Senti, Michele, cosa deve accadere secondo te per riabilitare Garcia agli occhi di tutti? Perché qualcuno dice non c'è speranza, qualcuno dice vincere e convincere le prossime tre potrebbe servire a qualcosa.
Allora, intanto l'abbiamo notato che purtroppo, voglio dire, culturalmente parlando, vincere e fondamentale, perché attenua qualsiasi critica, soprattutto se le vinci, che ne so, 3 di seguito. Poi c'era stato un momento in cui, e questa cosa non è abbinabile sempre ai tifosi del Napoli, perché era stata anche apprezzata molto una sconfitta, quella con Real Madrid, dove il Napoli era anche piaciuto, ma l'allenatore era sempre Garcia, con Silvio che era un altro, così come in alcune vittorie. Io credo che ormai si è creata una situazione tale per cui qualsiasi cosa magari viene vista male dai detrattori, e i pochi che invece lo stimano cercano di cogliere sempre il meglio. Quindi è una situazione che è diventata molto molto complicata, però ricordiamoci sempre che le vittorie contano, e come se contano. Fai che vinca una serie continua, che faccia una serie continua, e vedi come piano piano le cose migliorano anche nei rapporti con la gente.
Questo amico scrive, forse è d'accordo con te, potete fare tutti i discorsi che volete, è tutto tempo perso. I giocatori non hanno nessuna fiducia in Garcia perché ormai lo hanno pesato e hanno ben capito che non è all'altezza. Si sentono senza guida, in partita nei momenti difficili e di smarrimento sono da soli i giocatori. Purtroppo Garcia è scarso e lo si sapeva. Questa stagione è tremendamente compromessa e con Garcia sarà uno strazio fino alla fine. Bisogna cambiarlo con chiunque, ormai ha anche terra bruciata intorno. Sei d'accordo con questo estremismo del nostro ascoltatore?
No, con tutto il rispetto ovviamente, lo sai che io rispetto le opinioni di tutti, no, non sono d'accordo, intanto perché comunque io, ripeto, l'ho conosciuto a Roma, l'ho saputo valutare a Roma e non era scarso per niente, e a Roma aveva una situazione difficilissima, era arrivato in un momento abbastanza complicato e lì, e per questo io contavo molto sul lato psicologico suo, perché avevo sempre detto è uno che sa vivere. Adesso sono smentito, perché evidentemente no, se va a finire così. Poi questa cosa dei giocatori, cioè sembra spesso, ognuno di noi fa un gioco, veramente il giornalista lo dovrebbe fare soprattutto quello che va al campo, però un po' tutti i tifosi giocano al fatto di saper tutto e tutto, dicendo a me me l'ha detto questo, me l'ha detto quest'altro, eccetera. Ma cioè il fatto che abbiano pesato Garcia, ma dove sta scritto? Dove? Qual è il rapporto tra giocatori e lui? Prima o poi sapremo, ma io non al di là di quelli che sono stati quei due episodi di liti, eccetera, per sostituzioni, e le sostituzioni non sono mai gradite da nessun giocatore con nessun allenatore, poi ripeto, io non sono così convinto che la squadra si senta smarrita a causa dell'allenatore.
Anzi, questo amico scrive: in verità in molti invece hanno capito che il problema sono proprio i giocatori. Ma sentiamo Angelo al telefono. Angelo, buon pomeriggio.
Buongiorno, grazie per l'opportunità. Una domanda veloce a Platte, un grande cultore di calcio. Io vorrei fare se posso avere una risposta, un parallelismo tra i secondi tempi di Lazio e Fiorentina con il secondo tempo ieri dell'Italia. Siccome qua sono tutti nostalgici e commettono l'errore di guardare sempre indietro,
molto simile,
voglio dire,
molto
con
simile,
questa,
molto
questa domanda, se l'ho fatta anche io a Giordano, quindi vorrei avere una risposta un pochino più argomentata. Se il Napoli senza Kim e giocando con Ostigard, che per Spalletti era la quarta scelta, avrebbe giocato sempre alla stessa maniera con la difesa alta. Grazie.
Michele,
non ho capito tantissimo.
Allora, lui innanzitutto fa un parallelismo sui secondi tempi del Napoli in calo,
Inghilterra-Italia.
Del Napoli in calo e l'Italia di Spalletti ieri in calo, volendo a far capire che insomma non è solo il problema del Napoli di Garcia, ma insomma anche altre squadre. Vedi l'Italia ieri nel secondo tempo.
Sì, ecco,
viene
però io dico sempre una cosa, che da chi è nato col pallone, cioè io come te, cioè quelli che seguono calcio da sempre, signori, quando si danno dei giudizi, adesso in questo caso il secondo tempo del Napoli, il secondo tempo dell'Italia, guardate che va considerato pure che si gioca contro un'altra squadra, e spesso e volentieri quei cali derivano anche dalla forza in quel momento dell'altra squadra. Cioè l'Inghilterra nel secondo tempo ieri ha fatto capire di avere qualche cosa in più, sì, soprattutto qualche talento in più, ma no, perché non era una cosa fisica, perché poi l'Italia reagiva, i gol ha presi in contropiede, cioè quindi aveva la personalità per agire. In questo Spalletti ha continuato il percorso che aveva iniziato a Napoli, però esistono anche gli avversari. Nella partita con quella della Lazio è stata più casuale, devo dire la verità. Quella con la Fiorentina per me invece è dettata dal fatto di giocare con una formazione che in quel momento, e per me lo vedremo ancora in futuro, può fare molto 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 bene. Quindi può capitare questo. È ovvio che in questa fase dove si alternano i risultati eccetera, sarà inevitabile che si alternano anche i pareri dei tifosi. È una radio importante come appunto Radio Marte, che ha un contatto diretto, ne è un termometro chiaro.
Allora, Plastino, a Roma era un calcio di 20 anni fa, cosa dici? Garcia per me è scarso, va bene, ognuno ha le sue opinioni, sarà pure il calcio di 20 anni fa, non era 20 anni fa, è 2015, è 8 anni fa.
Non solo, aggiungo che io non parlavo di questioni in quel momento tecnico-tattiche, ma di psicologiche, di rapporti con i giocatori. E comunque Garcia non era certo un rivoluzionario come può essere stato, non so, Sacchi, Zeman e lo stesso Spalletti su certi versi. Non parlo tanto del Napoli, ma quanto della sua prima Roma, dove per la prima volta si vide questo 4-2-3-1, non se ne parlò molto, ma era così. Non è stato rivoluzionario, però non è uno che non capiva, cioè era uno che faceva vedere delle cose anche abbastanza importanti, ecco, voglio dire. Quindi, e poi non è 20 anni fa, poi sempre, sai, il calcio in alcune cose poi...
Pronto?
Sì.
Eccoci qua, no, dico, il calcio in alcune cose, no, dico, si è bloccato la linea, noi stiamo per salutarti. Qui volevo, però, visto che la radio è incredibile, ti arrivano i saluti da Scauri che ci stanno ascoltando in questo momento, dal tuo vicino di casa, pensa un po'. Quindi vedi la radio com'è, la radio unisce tutti nel mondo.
C'è un nome?
E il nome non ce lo scrive, però caro amico, fammi sentire, fammi vedere se... No, Ruggero Spadaro.
Ah no, no, allora ho capito, però non c'avevamo una conoscenza proprio diretta io e lui.
Eravamo vicini di casa, scrive.
No, ma sai, avendo passato le mie estate sin da quando ero bambino tra Minturno e Scavo, da quando avevo 2 anni fino a pochissimi anni fa, di casa ne ho viste.
Sì. Senti Michele, Michele Plastino @virgilio.it. Ti possono scrivere tutti coloro i quali vogliono partecipare, hanno il desiderio di sapere anche come funziona al corso di giornalismo targato Michele Plastino.
Sì, ti ringrazio sempre per questo, poi appunto può essere sempre chiamato piccolo gruppo, perché ci tengo a far capire che è una cosa che non è allargatissima, perché altrimenti la gente non la conosce. Chi è interessato che si aggrega, io sto facendo lezioni ancora con i vecchi iscritti con cui abbiamo un rapporto d'affetto, per cui ci sono pian piano degli inserimenti. Va bene, chi è interessato, come hai detto tu, mi scriva il suo nome, lo contatto io con un'email a michele_virgilio.it, e ti ringrazio molto per la promozione, perché sai che il piccolo gruppo è mio figlio.
Grazie a Michele Plastino, buon pomeriggio, e alla prossima settimana, caro Michele. Andiamo in pubblicità, tra poco tutti i vostri messaggi sul tema legato alla riabilitazione di Garcia. Cosa deve accadere nelle prossime 3 settimane? A tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli Sempre, Gianluca Gifuni al microfono, adesso c'è Mario Palligiano in regia. Un paio di messaggi vocali prima di chiudere sul tema legato alla riabilitazione di Garcia.
Sentiamo. Gianluca, buongiorno, tanti auguri soprattutto. Grazie. E Forza Napoli Sempre da Antonio. Gianluca, secondo me non è troppo pretendere di vincere e convincere in queste 3 partite. 1, perché il credito è finito. 2, perché giochiamo con le prime 2 partite con 2 squadre ampiamente alla portata.
Verona
e 3 perché... Ma se non vinci con una grande in casa, quando non vinci mai?
Sentiamo quest'altro amico, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Gianluca, ciao, non Luigi. Io ho sentito qualcosa. A me, sinceramente, la mano di Spalletti sull'Italia non si vede proprio. Cioè, non lo so se qualcuno ha visto l'Italia, oltre che abbiamo fatto una figura di niente pigliando 3 palloni.
Vabbè, io l'ho vista, caro Luigi, a tratti certamente. Sentiamone un altro, eccolo qua.
Secondo me Garcia, oltre a doverle vincere tutte, farebbe bene anche andare a Pompei, così si fa benedire e si toglie un po' di quella presunzione francese che ha addosso, ok? Anche se contro il Milan ricordiamo che in casa negli ultimi anni abbiamo soltanto fatto brutte figure.
Eh sì, ci ricorda anche qualcosa del passato. Sono buoni come prima punta Simeone e Raspadori? Questa è la domanda. Beh, certamente, tutti e due, caro amico, sono centravanti di buona fattura. Eccone qua un altro.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Più guardavo l'Italia ieri e più pensavo, Spalletti va così bella a Napoli.
Effettivamente è così. Sentiamone un altro. Via.
Ciao Gianluca, complimenti per la trasmissione, ovviamente, vi seguo.
Grazie.
Da tantissimo tempo sono Ivan da San Giorgio del Sannio. Una cosa, ma non credete che questo cosa che ha detto ADL su Garcia e un po' anche su qualche giocatore non sia stato un po', come dire, messo sotto la sabbia? Perché io la vedo abbastanza grave come cosa, quella che disse qualche giorno, quella che ha detto qualche giorno fa.
Cioè che è stato un errore.
Vi seguo, vi ringrazio e buon lavoro.
Un errore Garcia, beh, certamente è grave, lo ha delegittimato in maniera seria e inequivocabile.
Sono d'accordo con il dottor Malfitano, ma infatti sono sicuro che Spalletti ha lasciato proprio perché sapeva che non si poteva ripetere in nessun modo, quindi ha detto è meglio che me ne vado prima che me ne cacciano loro, perché poi non sarebbe mai potuto succedere di ripetere un campionato come quello dell'anno scorso.
Eh sì, effettivamente anche questo è il discorso. L'anno scorso senza Osimhen ne abbiamo vinte 7 su 7, ci scrive quest'amico. Ne sentiamo un altro prima di salutare.
Ragazzi, buongiorno. Io vorrei veramente chiedere a questo socio che è juventino e già da napoletano essere juventino ti sta a mettere scorno, uno, ma due, ma che la seguo a fare la trasmissione che parla del Napoli?
Vabbè, se sei juventino non la seguire, caro amico. L'ultimo proprio sul tema che abbiamo lanciato e poi ci salutiamo. Eccolo qua. Via.
Salve, volevo chiedere a Michele Plastino come mai un fenomeno così importante come quello delle scommesse viene scoperchiato da uno che fa il paparazzo in realtà, e non c'è più quel giornalismo d'inchiesta di una volta come che aveva per esempio il Oliviero Bea, uno dei maestri.
Allora, caro amico, non c'è Michele Plastino, ti dico una cosa. Innanzitutto, su Telegram qualche mese fa, anzi un anno fa, il buon Corona promozionava alcuni canali legati alle scommesse con dei sedicenti esperti, quindi è uno che bazzica, si muove all'interno di questo mondo in un modo o nell'altro. Ma poi, vi dico subito questa cosa, il buon Dario Sarnataro mi dedicherà questo minuto legato alla a quella che è la eccola qua la la fonte di Corona, perché la fonte di Corona, vedi, è alla Spezia. Scandalo scommesse, sono io la fonte di Fabrizio Corona, non l'ho fatto per soldi ma per aiutare mio nipote. Maurizio Petra è lo zio di Antonio Esposito, ex promessa dell'Inter e amico dell'attaccante Nicolò Zaniolo. Quindi la strada del calcio scommesse imbocca una strada che porta dritta in Liguria. Ho sentito Fabrizio Corona anche poco fa, gli ho raccontato soltanto fatti veri, dice questo Petra, che possono essere verificati. L'ho fatto per aiutare mio nipote Antonio Esposito, che è a conoscenza di puntate illecite fatte da calciatori. A parlare Maurizio Petra, 55 anni, origini napoletane, un passato burrascoso fatto di piccoli precedenti di droga, che afferma in modo netto di essere una delle fonti dell'ex re dei paparazzi. Quindi c'è una fonte, un napoletano che è alla Spezia e che è lo zio di Antonio Esposito, ex giocatore dell'Inter e amico di molti calciatori, che conosce evidentemente quali sono le dinamiche. Ma adesso arriva un'altra ora di grande calcio con Dario Sarnataro, quindi grazie a Mario Palligiano e Tony Molà per aver curato la regia, grazie a voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.